Se possiamo andare allora in Galati 5 e leggiamo i versetti dal 19 al 23. Galati 5 dal 19 al 23. Che dice così: Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Stiamo considerando ormai da qualche mese queste eccellenti manifestazioni del frutto dello Spirito. Stamattina abbiamo parlato della vittoria che c'è, come la vittoria che abbiamo in Cristo, però qui stiamo rileggendo, oggi ho voluto leggere apposta, le opere della carne, perché comunque Dio ha voluto nella sua volontà lasciarci questo combattimento. Poteva toglierci il combattimento del peccato, ma questa guerra non è tanto con l'ambiente esterno, ma è una guerra che si affronta all'interno del cuore del credente. C'è questo combattimento fra carne e spirito. E ormai questi versetti dovremmo averli imparati a memoria, a furia di ripeterli, soprattutto il versetto 22, vero? Il frutto dello Spirito. E questo non è sbagliato, non è sbagliato imparare dei versetti della parola di Dio a memoria, perché quando usciamo fuori di qui, quando non stiamo camminando come vuole il Signore, questi versetti dovrebbero essere per noi come dei campanelli che suonano, dei campanelli di allarme che in qualche modo non stiamo seguendo le vie che ci indica il Signore. Ma entriamo nell'argomento che tratteremo oggi. Stiamo considerando uno ad uno le caratteristiche del frutto dello Spirito Santo. E l'ultima volta vi ricordate cosa avevamo visto? Avevamo parlato della settima caratteristica del frutto dello Spirito, della fedeltà. Oggi vedremo la penultima caratteristica di questo frutto, come ha detto anche Lucian, la mansuetudine. Il titolo del sermone di oggi, che c'era nella locandina, è stato messo in forma sempre ridotta per una questione di spazio, e oggi vedremo invece il titolo esatto: è la mansuetudine richiesta e prodotta dallo Spirito Santo nel servitore di Cristo. Un po' come quello dell'altra volta, la mansuetudine richiesta e prodotta dallo Spirito Santo nel servitore di Cristo. E non so se vi ricordate cosa avevamo visto la volta precedente in riferimento proprio alla fedeltà, che la fedeltà è una delle caratteristiche principali che si richiede a un servo. E avevamo visto l'esempio di Ronaldo, che doveva assumere alcuni dipendenti, e una delle caratteristiche essenziali che doveva avere questo candidato, questo aspirante dipendente di Ronaldo, Ronaldo non cercava tanto l'esperienza quanto di più cercava la fedeltà. La fedeltà è qualcosa che si richiede a un servitore. La stessa cosa è la mansuetudine. La mansuetudine, anche questa è una caratteristica che si richiede a un servo, a un servo, il modo in cui il servo si deve comportare. La mansuetudine rappresenta un po' il suo comportamento, manifesta, è come se fosse un biglietto da visita per manifestare chi è il suo padrone. Nel mondo malavitoso, ad esempio, il capo viene rappresentato dai servitori quando vanno in giro a minacciare con violenza, arroganza e non certo con la mansuetudine. Il capo di questi malavitosi vuole spaventare, quindi chi va è come se mettesse un'etichetta a questi servi di questi capi malavitosi, come quando vanno in giro rappresentano il loro padrone. Mentre il nostro Signore non vuole essere rappresentato con minacce o con violenza, ma all'esatto opposto. Una delle cose che ho scoperto, però, è che la mansuetudine è la virtù che maggiormente viene trascurata proprio nell'ambiente della Chiesa, nell'ambiente cristiano, tra i credenti. Pensiamoci un attimo, preghiamo mai per avere più pazienza? Preghiamo mai per avere più amore? Preghiamo mai affinché possiamo avere più autocontrollo? Preghiamo mai per essere dei servitori fedeli? Quanti di noi hanno mai pregato per essere più mansueti? George Bethune, un credente del 1839, scrisse che forse nessuna virtù è meno ricercata e coltivata della mansuetudine. Quindi non è un problema che abbiamo oggi, ma è un problema che hanno tutti i credenti di ogni epoca. Chiaramente questo non è una giustificazione. La vera mansuetudine, inoltre, viene confusa come qualcosa che fa parte dell'indole, dell'educazione che uno ha ricevuto da piccolo. Questa non è la mansuetudine spirituale di cui stiamo parlando. E quindi non gli diamo la giusta connotazione che la mansuetudine è una virtù cristiana che deve essere ricercata, deve essere messa in pratica da ogni credente. Quanti di noi hanno mai riflettuto che non essere mansueti è peccato? È peccato. Non possiamo chiaramente dire che sia una virtù completamente inesistente nell'ambiente cristiano, perché non è così, ma non le assegniamo di sicuro il giusto valore che Dio le attribuisce. Ma cosa significa con questa parola? Cosa significa la mansuetudine? Cosa significa essere mansueti? Perché se non gli diamo il giusto significato, non possiamo neanche metterlo in pratica nel modo giusto. E definire la mansuetudine è abbastanza difficile, perché non è che ha un solo significato. E spesso il suo significato viene confuso. Abbiamo letto tra le opere della carne inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni e sette. L'uomo guidato dalla mansuetudine spirituale è agli antipodi di quello guidato dalla carne, e quindi non crea discordia, non crea inimicizie, ire, contese, divisioni, ma invece porta benessere. Porta benessere. Alcuni confondono la parola mansueto con mitezza. Alcuni dicono che il mansueto è l'umile. Altri ancora dicono che mansuetudine significa docile. E non sono del tutto sbagliate queste definizioni, ma prese singolarmente non danno il giusto valore alla parola mansuetudine. Il termine originale in greco per indicare mansuetudine è prautes, che ha a che fare come qualcosa come gentilezza. E in alcuni casi la parola prautes può assumere anche il significato di mitezza. Ma mansuetudine e mitezza non sono comunque la stessa cosa. In 2 Corinzi 10 Paolo divide la mansuetudine dalla mitezza e dice: io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Gesù aveva entrambe queste caratteristiche, che sono entrambe da ricercare, ma non sono la stessa cosa. La mansuetudine, ad esempio, è una caratteristica attiva che descrive il modo in cui dobbiamo trattare gli altri sempre e il modo con cui dobbiamo rapportarci con gli altri. Invece la mitezza è soprattutto una caratteristica passiva e indica la risposta cristiana quando gli altri ci maltrattano. La mansuetudine, entrando nello specifico, più nello specifico, è simile alla delicatezza necessaria con cui dobbiamo spostare dei bicchieri, che ne so, una scatola di bicchieri di cristallo. Non possiamo spostare questa scatola di bicchieri di cristallo come se all'interno ci fossero dei cuscini, quindi dobbiamo maneggiarla con una certa cura. Così è per le persone intorno a noi, cioè bisogna riconoscere e rispettare gli altri, trattare gli altri nel giusto modo. La personalità umana è sia preziosa agli occhi di Dio, ma nello stesso tempo è fragile e va maneggiata con cura. Tanti ancora confondono la mansuetudine o la mitezza come se fossero attitudini di persone deboli. Invece, questa è la filosofia, come abbiamo visto nell'esempio dei malavitosi, questa è la filosofia del mondo, che le persone più arroganti sono quelle che rispettiamo di più, le persone invece più gentili, più disponibili, sono quelle che vengono rispettate molto meno. Invece sia la mansuetudine che la mitezza nascono dalla forza e non dalla debolezza, quindi non dobbiamo confondere la mansuetudine, attribuirla a quelle persone che abbiamo nel mondo, che sono proprio quelle persone deboli, e le chiamiamo mansueti. No, non è questa la mansuetudine. Come non dobbiamo confondere quelle persone che sono codarde del mondo come persone miti. Neanche queste sono due caratteristiche, queste che richiedono forza, una forza per controllare, come vedremo, quello che abbiamo dentro. Il vero mansueto è una persona molto forte, come vedremo. Secondo un dizionario italiano, la mansuetudine, inclinazione, significa inclinazione a accettare l'altrui volontà o a soddisfare le altrui richieste ed esigenze con mitezza e docilità. E questo è quasi tutto giusto, ma ancora non racchiude il significato della mansuetudine cristiana, perché il cristiano ha dei punti fermi, delle proprie convinzioni spirituali, quindi non può soddisfare le richieste degli altri come vogliono gli altri. Ad esempio, non è che se uno ti chiede andiamo a rubare, il cristiano per assecondarlo va a rubare, ma anche in quel caso lì l'approccio del cristiano deve essere fatto in un certo modo. Nella Bibbia la parola mansueto, mansuetudine, la troviamo circa 15-16 volte, e il termine originale greco che abbiamo citato prima per definire è prautes, che è vero che ha a che fare con gentilezza, ma indica qualcosa di questo tipo. La mansuetudine raffigura la forza controllata ed espressa da un cuore umile. Nel senso greco secolare antico, era un modo per definire gli animali. Il termine greco indicava proprio un animale addomesticato. Avete mai visto un cane di quelli che fanno paura solo a vederli, che ne so, quei cani da combattimento? E poi ti arriva il padrone e dice: guarda, puoi toccarlo, è un cane mansueto. Che in poche parole non è un cane debole, ma è un cane molto forte, soltanto che è stato addomesticato per stare in mezzo alle persone. Così è per il credente. La grazia che Dio produce nell'anima del credente, possiamo dire lo Spirito Santo, addomestica il cuore del credente. Questa natura dell'uomo inclina a fare del male, quella brutalità umana viene, come abbiamo sentito, le opere della carne, viene addolcita. Ma non parliamo soltanto di dominare una forza negativa, a volte potremmo aver bisogno di domare una forza positiva. L'opposto di mansuetudine è aggressività, impazienza, indocilità, insofferenza, intolleranza, irrequietezza, nervosismo. Questa è proprio la forza negativa che sprigiona la carne. Nel credente mansueto tutta questa forza negativa non è che sparisce, ma viene addolcita, viene controllata grazie all'opera dello Spirito Santo. Potremmo dire che il credente viene addomesticato dal Signore, da Dio. Ma questa forza viene, come ho detto, controllata sempre nel cristiano mansueto. Ad esempio, quando mi devo rapportare con chi palesemente ha torto, e io so di avere ragione, quando parliamo di solito con qualcuno che ha torto, cosa facciamo? La tentazione di alzare la voce, di discutere, di litigare, di offendere, di dirgli tu non capisci nulla. Non è vero? Il mansueto parla, quando parla con qualcuno che ha torto, e si rivolge con una certa delicatezza, tratta le persone sempre con una certa umiltà e gentilezza. Non maltratta le persone che hanno torto. Nella Bibbia abbiamo l'esempio del mansueto in eccellenza, Gesù Cristo, che vedremo tra poco. Gesù non aveva del male dentro di sé che doveva essere addolcito da Dio, addomesticato, ma Gesù dentro di sé aveva quella forza divina lui in qualità di essere Dio non si avvale della sua autorità, di quella forza divina per rapportarsi agli uomini, con degli uomini che dal suo punto di vista, altro che avere torto, avevano più che torto. Gesù non si avvalse proprio di questa autorità, ci dice Filippesi 2, usò tanta dolcezza verso un genere umano, non solo che aveva torto, ma era completamente decaduto. Gesù si presenta con la massima mansuetudine in questo mondo. In Matteo 21,5 c'è scritto: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello puledro d'asina. Mansueto perciò non è una persona debole, Gesù non era una persona debole, ma è una persona molto forte, che ha il perfetto controllo sia di quella forza negativa e sia di quella forza positiva che abbiamo dentro. Lui la controlla questa forza, non la lascia vagare come vuole. La mansuetudine del credente si dimostra innanzitutto verso di Dio. La mansuetudine è manifestata verso di Dio in quella, proprio in quell'attitudine che lo spirito nostro, con cui accettiamo come sono buoni i modi di agire di Dio nei nostri confronti e non gli facciamo nessuna obiezione. La mansuetudine inoltre è quell'atteggiamento umile e gentile con cui ci relazioniamo con gli altri. Possiamo riassumerla, la mansuetudine, che deve avere tre atteggiamenti: la sottomissione alla volontà di Dio, la predisposizione a farsi ammaestrare dalla parola di Dio, la considerazione e la delicatezza con cui dobbiamo trattare le altre persone. Il vero mansueto si sottomette a Dio, il vero mansueto si fa ammaestrare dalla parola di Dio. Giacomo 1,21 dice: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Giacomo dice: ricevete con dolcezza la parola. Infine, il vero mansueto usa tanta delicatezza, proprio quello di spostare, abbiamo fatto l'esempio dei bicchieri, tanta accortezza nei confronti degli altri. Quindi in definitiva il mansueto racchiude un po' tutto insieme: umiltà, gentilezza, sottomissione a Dio e gentilezza e umiltà nei confronti del prossimo. Ora, restando nel nostro contesto, ricordiamoci delle divisioni che c'erano all'interno di queste chiese. Vedremo solo la terza caratteristica, il terzo atteggiamento del mansueto, di come deve relazionarsi con gli altri. E indirettamente vedremo che se lui fa questo, se ubbidisce alla parola di Dio, è già che si sta sottomettendo a Dio. Quindi indirettamente vedremo anche la sottomissione a Dio. La mansuetudine, abbiamo letto, è un frutto che proviene solo dallo Spirito Santo, in nessun caso viene dall'uomo. Il vero credente manifesta il frutto della mansuetudine. In Matteo 5,5 Gesù, nel sermone sul monte, disse: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Perciò chi non manifesta una vera mansuetudine o è un falso credente o in disubbidienza al Signore, quindi non sta camminando secondo lo Spirito, ma sta camminando secondo la carne, e quindi sta peccando. Ora, come per tutte le altre caratteristiche, è vero che il Signore, l'abbiamo detto, ridetto, e voglio ripeterlo ancora oggi, è vero che è lo Spirito Santo, non dobbiamo assumere un atteggiamento legalistico nei confronti dei doni che dà lo Spirito Santo, quindi non sono doni da ricercare con le nostre forze, senza del Signore, ma dobbiamo sempre essere in comunione con il Signore. Ma per diventare più mansueti, il credente viene chiamato a fare la sua parte e deve seguire ciò che dice lo Spirito, quindi da parte sua deve ricercare, deve coltivare questo dono, altrimenti senza nessun impegno non ci sarà nessun frutto di mansuetudine che si possa dimostrare. E voglio soffermarmi ancora un attimo su questo aspetto prima di proseguire. Se possiamo andare in Giacomo 3, Giacomo capitolo 3. Anche Giacomo, al capitolo 13, dice che la mansuetudine viene concessa dall'alto nelle persone che ricercano una santità di vita reale e non apparente, che vogliono onorare il Signore. Giacomo 3, versetto 13. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Giacomo dice che l'intelligente spirituale deve mostrare la sua condotta con opere compiute nella pratica, con mansuetudine e saggezza. Ma leggiamo anche i versetti successivi, che dicono: ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto innanzitutto è pura, e poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. A chi sta parlando Giacomo? A dei non credenti? No. Giacomo sta parlando alla Chiesa, ai credenti. Sembra che Giacomo conoscesse i problemi dei Galati. Giacomo conosceva i cuori degli uomini. Di tutti gli uomini credenti, il pericolo di camminare secondo la carne, senza che uno se ne renda neanche conto, e non secondo lo Spirito. In questi versetti Giacomo ci mostra la saggezza che viene dall'alto in contrasto alla saggezza terrena. Versetto 15 definisce la saggezza che viene dal basso, la saggezza umana, come terrena, naturale, diabolica. Questa è la saggezza della nostra carne. Invece al 17 c'è la saggezza che viene dall'alto, dice, anzitutto è pura. La saggezza che viene dall'alto è pura, significa senza nessuna contaminazione, è pura. E poi aggiunge pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, senza ipocrisia, imparziale. Se uno è guidato dallo Spirito, allora mostrerà, come abbiamo letto al versetto 13, mostrerà con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Questo è la saggezza, la mansuetudine è un dono di Dio, quindi se noi ci facciamo guidare dallo Spirito, noi possiamo manifestarla, altrimenti no. Ora, vediamo attraverso alcuni brani della parola di Dio in che modo possiamo coltivare e farci trasformare dallo Spirito Santo per diventare dei servitori di Cristo più mansueti. Abbiamo citato prima 2 Corinzi 10, dice, lo ripeto, io Paolo vi esorto per la mansuetudine e mitezza di Cristo. Paolo esorta i credenti di Corinto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. In che modo il Nuovo Testamento ci descrive la mansuetudine di Cristo? C'è un brano che ce lo descrive benissimo, se possiamo andare in Matteo 11, oggi vedremo insieme tanti versetti della parola di Dio, perciò vi chiedo un po' di collaborazione e tanta pazienza. Matteo 11, versetti 28 e 29. Matteo 11, versetti 28 e 29. E dice così: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Voi troverete riposo alle vostre anime. È un brano bellissimo che penso che tutti conosciamo, un brano molto affascinante e un brano incoraggiante, soprattutto nella prima parte, al versetto 28. Tutti noi ci siamo sentiti, o a volte ci siamo sentiti proprio affaticati e oppressi quando siamo andati dal Signore. Tante volte ci sentiamo ancora affaticati e oppressi. Gesù dice: io vi darò riposo. È proprio un invito affascinante, una promessa immensa che fa il Signore. Alla fine del versetto 29 dice: voi troverete riposo alle anime vostre. Ed è proprio così, vicino al Signore c'è il vero riposo. Però, per trovare il vero riposo alle nostre anime, anche qui bisogna fare qualcosa. All'inizio del versetto 29 dice di prendere su di noi il suo gioco e imparare da Lui. Il Signore ci dice di imparare Lui, imitare Lui. Per trovare riposo alle anime nostre, dice il Signore, bisogna andare dal Signore e imparare dal Signore. Cosa bisogna imparare dal Signore? Gesù ci dice di essere come Lui e dice: perché io sono mansueto e umile di cuore. Un noto studioso del Nuovo Testamento del secolo scorso, William Hendrickson, afferma che la traduzione di mansueto in siriaco si traduce con quieto. In questo caso la traduzione di questi versetti si traduceva come qualcosa di questo tipo: venite a me, eccetera, eccetera, io vi darò quiete, perché io sono quieto e voi troverete quiete alle anime vostre. Il comportamento di Gesù era tale che la gente sperimentava un riposo interiore alla presenza di Cristo. Questo è il vero effetto che produce la mansuetudine cristiana negli altri. Le persone possono provare proprio una sensazione di quiete, quando di calma, alla presenza di un cristiano veramente mansueto. Sei attratto da questa persona, questo tipo di persona ti attrae. Ora giriamo qualche pagina in avanti, andiamo in Matteo 12. In Matteo 12, dal versetto 18, vengono citate le parole di Isaia sulle caratteristiche del Messia. Versetti 19 e 20 dicono di Matteo 12: non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triderà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Versetto 20 ci fornisce un'altra caratteristica della mansuetudine di Cristo. Dice: egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. La canna rotta e il lucignolo fumante indicano persone deboli spiritualmente, persone che soffrono, persone che hanno una fede debole, poca fede. Dice: finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Gesù tratta le persone con delicatezza, quelle persone che soffrono, che hanno poca fede, che vivono ancora una vita di peccato. Se ci pensiamo, quando ci siamo convertiti noi, come è venuto il Signore a chiamarci? Lui non condanna le persone nella sua prima venuta, ma non calca la mano per la loro debolezza, ma le tratta le persone proprio con quella delicatezza, con gentilezza, finché le persone aprono i loro cuori e chiedono aiuto al Signore. Ricordate la storia della donna samaritana in Giovanni? In Giovanni 4, l'incontro che con la samaritana raffigura proprio la mansuetudine di Cristo, di come si comporta un mansueto che onora il Padre. Gesù continuò a esplorare il bisogno di questa donna con mansuetudine, ma anche con fermezza, finché questa donna non confessò lei stessa il suo peccato, o meglio il bisogno di chiedere aiuto. Gesù conversò con lei senza condannarla, ma aspettò che lei le dicesse: non ho marito. E Gesù gli ha detto: hai detto bene, perché hai avuto 5 mariti, quello che hai adesso non è tuo marito. Questa donna sentiva quel peso dentro di sé di non avere un marito vero e non era a posto davanti a Dio. Gesù tratta la canna rotta con mansuetudine e fermezza finché la canna rotta non chiede aiuto, finché non abbia fatto trionfare la giustizia e restaurato il lucignolo fumante. Paolo in Filippesi 2:5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E l'abbiamo citato prima. Sappiamo che il sentimento in cui si riferisce Filippesi 2 è l'umiltà di Cristo. Però avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, possiamo anche applicarlo a tutti i sentimenti che ha provato Gesù sulla terra, per cui anche al sentimento della mansuetudine. Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Come ci vedono gli altri? Siamo così mansueti come Cristo? Come ci vedono gli altri? Ci vedono mansueti o ci vedono rigidi? Tanto che hanno anche timore di esprimersi. Mostriamo sensibilità per le opinioni e le idee degli altri o le cestiniamo in partenza? Un'altra cosa che ancora va detto, restando nel contesto della nostra epistola, è che questa epistola denuncia ogni forma di legalismo, per cui un'altra cosa che dobbiamo evitare è dimostrare quella consacrazione apparente agli altri, di farci vedere come siamo i migliori credenti del mondo, quindi mettere anche le persone intorno a noi, soprattutto quelle più deboli, in difficoltà. Come ha fatto Gesù, dobbiamo preoccuparci di non spezzare la canna rotta o di spegnere il lucignolo fumante. La mansuetudine spinge proprio a mostrare rispetto per la dignità degli altri. Il cristiano che coltiva la mansuetudine cercherà, come abbiamo visto fare da Gesù, a cambiare le opinioni e le cose sbagliate di qualcuno attraverso proprio la persuasione e la gentilezza, non con modi prepotenti o intimidatori. Anche se resterà sempre fermo al proprio obiettivo, farà attenzione a non costringere nessuno con le minacce a fare quello che vuole lui. Andiamo a vedere un altro esempio biblico. Se possiamo andare in 2 Corinzi 10, che abbiamo già citato, abbiamo l'esempio di Paolo, in che modo difende la propria autorità apostolica. 2 Corinzi 10, versetti 1 e 2. Dice così: io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Io che quando sono presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire con taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. Nel contesto, Paolo era stato attaccato da taluni di essere un falso apostolo, di camminare secondo la carne. Paolo evitò intimidazioni ai Corinti, ma in tutto il contesto di lui non si avvale proprio dell'autorità di essere un apostolo. Non va lì: io sono apostolo, per cui dovete fare quello che vi dico io. Ma lui fa un appello ai Corinzi. Al versetto 2 lui implora, dice: vi prego. La mansuetudine impedisce di parlare con asprezza, di agire in modo scortese, ma fa rispondere proprio a tutti con rispetto e sensibilità. Il credente mansueto non si sente libero di manifestare tutto ciò che pensa senza curarsi neanche delle conseguenze, è sensibile alle reazioni che gli altri possono avere anche alle sue parole ed è attento di come si possono sentire gli altri. Il cristiano mansueto non si sente poi minacciato dalle opposizioni, ne prova risentimenti verso chi lo contrasta. Piuttosto cerca, pregando a Dio, che si appianino le divergenze. Ora vediamo un altro brano importante che ci comanda di ricercare la mansuetudine. Se possiamo andare in Filippesi capitolo 4, versetto 5. Filippesi 4, 5. E dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Paolo dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Un'altra cosa che non dobbiamo confondere è che manifestare la mansuetudine significa fingere, significa indossare delle maschere, significa solo mostrare delle belle facce nei confronti degli altri. No, assolutamente. In questi versetti Paolo sta dicendo che la mansuetudine verso gli altri deve essere desiderata, deve essere ambita, deve essere un obiettivo che dobbiamo avere davanti da perseguire e non può essere perciò esercitata da un ipocrita, neanche da un legalista. Abbiamo degli esempi negativi della Bibbia, I farisei, parlando proprio degli eccellenti ipocriti che conosceva Paolo a quei tempi, erano apparentemente dei pacifisti, ma erano inflessibili ai bisogni degli altri. Mostravano sempre crudeltà e spietatezza nei confronti, nell'applicazione della legge. I farisei non trattavano le persone da un punto di vista di rispetto umano. Tra le domande che rivolgevano sempre a Gesù, dicevano sempre: è lecito? È lecito fare questo? È lecito fare quest'altro? Non c'erano mai sentimenti di misericordia verso gli altri, non chiedevano mai cosa è meglio, cosa è buono, cosa è più appropriato per questa persona, ma è lecito. E Gesù si scontrava spesso con loro, dimostrando l'assurdità di tali pensieri che avevano. Il cristiano deve essere pieno di riguardo per gli altri. Qual è la cosa più appropriata in questa situazione? Questa è la domanda che si deve fare. Questa è una domanda costruttiva, una domanda altruistica verso il bisogno del prossimo. Questa domanda però non ci deve neanche confondere con la New Age, le filosofie del mondo. Essere gentile verso il prossimo significa agisci come ti pare meglio. Questo è sempre un pensiero umano incentrato sull'uomo, sulla carne. Non è quello che dobbiamo fare. Abbiamo visto l'esempio di Gesù, come ha trattato la donna samaritana. Il bisogno, la sensibilità che dobbiamo mostrare verso il prossimo deve rispondere a una domanda di questo tipo: qual è la cosa migliore per lui o per lei secondo quello che vuole Dio, non secondo il mio ragionamento? L'esortazione di Paolo in Filippesi ci fornisce una giusta motivazione nell'espletare la mansuetudine verso tutti gli uomini, proprio nel desiderare la mansuetudine. Guardate come finisce questo versetto. Paolo alla fine dice: il Signore è vicino. Nel contesto non sta parlando del ritorno di Cristo, Paolo non sta parlando della fine dei tempi, ma nel contesto immediato che dice un versetto prima: rallegratevi sempre nella vita di ogni giorno, in ogni situazione, sia facile che difficile, bisogna rallegrarsi. E poi nel versetto successivo dice di portare tutti i bisogni in preghiera a Dio. L'espressione che il Signore è vicino si riferisce alle parole di Gesù in Matteo 28. Ecco, dice il Signore, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Paolo è come se stesse dicendo: il Signore è alle mie spalle, è alle tue spalle, è vicino, e in questo caso è vicino per vedere come gestisco le relazioni con gli altri. Mi mostrerò dolce, sensibile, umano, amorevole verso i bisogni degli altri se il Signore mi sta guardando, o sarò inflessibile ed esigente alle mie pretese verso gli altri? Dobbiamo mostrare cortesia a tutti, sia se andiamo al supermercato, sia se andiamo a sciare, sia se andiamo a prenderci il treno. Dovunque dobbiamo andare, dobbiamo mostrare gentilezza e cortesia alle persone. Devono essere attirati dal cristiano. Ma questo perché è così diverso da me? Sì, i cristiani, però questo veramente è eccellente. Quando sto con lui mi dà proprio quella calma. E purtroppo ci sono tanti credenti che si comportano peggio dei non credenti. Altro che essere gentili, dolci e misericordiosi verso il prossimo. Anche noi non siamo esenti da questo pericolo. Anche noi a volte potremmo dimostrare di essere meno gentili degli increduli, meno umani dei non credenti. Per fare un esempio molto semplice, quante volte ti è capitato, ci è capitato di scaldarci per difendere dei principi biblici? Personalmente mi è successo. A volte col pretesto di difendere dei principi biblici potremmo maltrattare le persone senza rendercene conto, potremmo invadere la loro sensibilità, violentarle anche da un punto di vista psicologico. Quanto col pretesto di difendere dei principi biblici non ci rapportiamo nel modo giusto alle persone, non stiamo difendendo la Bibbia, non stiamo difendendo Dio, stiamo difendendo soltanto le nostre opinioni, e stiamo anche usando impropriamente la parola di Dio. Sono le nostre opinioni personali che stiamo difendendo in quel momento. Noi non stiamo rispettando gli altri, è il Signore che cambia i cuori, non siamo noi. Il Signore ci chiede solo di rappresentarlo e quindi dobbiamo essere anche mansueti. Quando presentiamo dei principi biblici, come ci vedono gli altri? Ci vedono rigidi, indisponibili, distaccati, oppure ci vedono umani, affabili e gentili? Chiaramente dobbiamo essere fermi dentro, dobbiamo essere convinti e fedeli alla parola di Dio, ma dobbiamo mostrare al prossimo gentilezza e cordialità anche verso gli oppositori. Questo richiede forza e non debolezza. Questo richiede tanta forza, perché in quel momento siamo tentati di innervosirci. Pietro, sapendo delle difficoltà che ci sono di perdere facilmente la pazienza nel portare la parola di Dio agli altri e nello stesso tempo dell'importanza di essere dei buoni rappresentanti del proprio padrone, di essere rappresentanti di Cristo, lo leggo io nella sua prima epistola, capitolo 3, versetto 15, dice: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine, rispetto e avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Pietro dice di portare la parola di Dio con mansuetudine e rispetto. Guardate quanto è importante essere mansueti per manifestare Cristo. Ma Pietro non è solo, anche Paolo dice la stessa cosa. Leggo un altro versetto, 2 Timoteo 2,24, dice: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Ascoltiamo cosa dice adesso, versetto 25: deve istruire con mansuetudine, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, dice. Anche agli oppositori, dice Paolo, bisogna istruire con spirito di mansuetudine, con rispetto per la parola di Dio e per gli altri. E poi dice alla fine del versetto 25, se volete poi vederlo a casa: nella speranza, quindi deve istruire con mansuetudine, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. È Dio che concede il ravvedimento e non noi. Anche con quei credenti che si sono allontanati dalla verità, è Dio che cambia i cuori. A noi ci viene solo chiesto di essere mansueti nel portare la parola di Dio agli altri, il resto lo fa il Signore. La vostra mansuetudine, dice Paolo, sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, il Signore guarda come ci comportiamo. E anche questa, cari fratelli, è una strada in salita che ci fa fare lo Spirito e non è un optional. Non camminare secondo lo Spirito è peccato, l'abbiamo visto in Giacomo, lo stiamo vedendo nella lettera ai Galati. Perciò la parola di Dio, bisogna avere una buona conoscenza della parola di Dio, perché se non camminiamo per la parola di Dio, sì, è vero che abbiamo vinto la guerra, ma il Signore ci dice di vincere anche le battaglie. Le battaglie personali che dobbiamo affrontare ogni giorno. Abbiamo parlato finora maggiormente della mansuetudine verso il prossimo, ma la parola di Dio ci comanda anche di manifestare la mansuetudine verso, anche in chiesa, soprattutto in chiesa, verso i propri fratelli. Vediamo qualche altro versetto, se possiamo andare in Colossesi 3. Colossesi 3, versetti 12 e 13. Dice così: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Paolo in questa epistola ci parla di vestirci come eletti di Dio, di sentimenti, misericordia, benevolenza, fino ad arrivare alla mansuetudine. Paolo usa un verbo che penso tutti noi conosciamo bene, In qualche volta lo mettiamo in pratica anche più volte al giorno da un punto di vista umano. Dice: vestitevi. Ogni giorno noi ci vestiamo. E Paolo usa un imperativo. Noi vestiamo il corpo fisico. Qua Paolo sta parlando di rivestire il nostro corpo, l'uomo nuovo, un corpo spirituale. E cosa facciamo noi di solito la mattina quando ci alziamo? Ci togliamo il pigiama prima, oppure ci mettiamo i vestiti sopra il nostro pigiama? Noi ci spogliamo e ci rivestiamo con abiti per andare fuori. Allo stesso modo dobbiamo fare col nuovo uomo in Cristo. Bisogna sempre svestire il vecchio uomo ogni giorno e indossare gli abiti del cristiano. Al cristiano, dice Paolo, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, mansuetudine e pazienza. Domanda: quali vestiti spirituali hai indossato questa mattina prima di venire qui? Un'altra osservazione che possiamo vedere è che chi è che ci deve rivestire? Il Signore o siamo noi che dobbiamo vestirci da soli? Gli abiti ce l'ha dato il Signore, qua dice vestitevi. Siamo noi che ogni giorno dobbiamo rivestirci di quei sentimenti di misericordia, dobbiamo spogliarci di quella cattiveria, di quella maldicenza, di arroganza, di tutto ciò che la nostra carne possa dirci di fare, suggerirci, e vestirci con sentimenti di misericordia e tra tutto anche di mansuetudine, soprattutto verso i fratelli. Efesini 4:2 dice la stessa cosa: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportatevi gli uni gli altri con amore. Ancora Paolo a Timoteo dice in 1 Timoteo 6:11: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. La mansuetudine va esercitata nei confronti di chi è fuori, ma soprattutto verso i fratelli in chiesa, anche nei confronti di quei fratelli che peccano. In Galati 6:1 Paolo dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Il cristiano mansueto non denigra, né sminuisce, né critica il fratello che ha peccato. Il credente più maturo, quello spirituale, è consapevole che ogni credente è esposto alla tentazione e può peccare. Lo vedremo meglio quando ci arriveremo più avanti. Questo capitolo 6, Paolo parla di qualcuno, in questo caso, che ha peccato e deve essere rialzato. Deve essere rialzato con fermezza, ma anche nello stesso tempo con delicatezza, proprio non come un giudice, ma con spirito di mansuetudine, proprio per riallacciarsi a Cristo. La persona che ha peccato è come una canna rotta, un lucignolo fumante, che deve essere ripristinato, deve essere portato al ravvedimento con la giusta cura. Il cristiano mansueto cerca di far sentire a proprio agio tutti, anche quei fratelli che hanno peccato, e non lo giudica. Ho sentito una volta un pastore che c'era un caso di adulterio, e questo si presenta dal pastore e gli dice: io ho tradito mia moglie. E questo gli risponde il pastore: ma non fai schifo a fare una cosa del genere? Il risultato è che questa persona non è più entrata in una chiesa. Questo pastore ha fatto il giudice, non ha messo in pratica una mansuetudine cristiana che rialza il fratello che viene preso in peccato. Ci avviciniamo a concludere, non abbiamo però ancora terminato, perché che ne facciamo di tutti questi versetti che abbiamo ascoltato oggi? Come possiamo mettere in pratica ciò che oggi il Signore ha voluto dirci? Come abbiamo detto all'inizio, tra tutte le caratteristiche del frutto dello Spirito, la mansuetudine è quella meno ricercata fra tutte le altre. Quindi abbiamo bisogno, questo tante volte viene proprio per ignoranza, abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di pulire la nostra mente della mentalità del mondo. Soprattutto negli uomini abbiamo bisogno di ripulire questa mentalità. L'uomo per natura è più forte fisicamente della donna, quindi nella sua testa lui vuole questa qualità verso la propria moglie, verso la propria mamma, però è più restio a manifestarla lui nei confronti degli altri, come se fosse una cosa di debolezza. Se si mostra gentile e dolce, potrebbero gli altri vedere che lui è uno fragile, per cui gli uomini devono maggiormente mettere più impegno nell'essere delle persone mansueti verso il prossimo. In questa idea mascolina del mondo dobbiamo sempre tenerla davanti ai nostri occhi, che tende a prevalere su quello invece che ci dice la Bibbia. Prima a Tessalonicesi 2,7 l'Apostolo Paolo dice: invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Paolo non era andato lì con la sua mascolinità, ma proprio come in una mamma vuoi vedere che è mansueta, che è lì a capirti, che ti ascolta. Così dice che dobbiamo fare noi nei confronti degli altri. Quindi dobbiamo rinnovare la nostra mente. E personalmente credo che, per quanto mi riguarda, ascoltando ciò che il Signore oggi ci ha detto, io sono molto mancante nell'esercitare una giusta mansuetudine. Ho scoperto di non essere mansueto, non dico per niente, ma sono molto mancante. Tante volte non sono mansueto né con il prossimo e neanche in chiesa. Sono mancante nell'obbedienza a questo comando del Signore. Però ringrazio il Signore che ha messo luce nel mio cuore. Abbiamo letto prima quella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi. Io ringrazio il Signore che mi ha messo dentro il desiderio di cambiare, di ravvedermi. Ma credo che non sia io l'unico ad avere questo problema in chiesa. Credo che un po' ce l'abbiamo tutti, non sempre sia in chiesa sia verso quelli di fuori siamo stati o siamo così mansueti nel parlare ai fratelli, non usiamo quella gentilezza giusta che ci chiede il Signore, a volte siamo stati anche scortesi verso gli altri. E allora che cosa possiamo fare? Riconosciamo le nostre mancanze e restiamo indifferenti a ciò che il Signore oggi ci sta dicendo? Spero che anche voi, anche per voi, il Signore vi abbia convinto a prendere la strada, quella speranza, a prendere anche per voi quel ravvedimento di cambiare le vostre vite, di direzionare le vostre vite a quello che il Signore vuole, quindi di ricercare intenzionalmente di essere più mansueti, di desiderare di essere dei servitori di Cristo, più umili e mansueti. Dobbiamo impegnarci proprio tutti insieme a essere più miti e sensibili nei rapporti con gli altri, senza inquadrare tutto in una struttura rigida, inflessibile. Dobbiamo attirare le persone a noi, manifestare proprio quella pace. Ricordiamoci che il Signore è vicino e che noi rappresentiamo il regno di Dio in questo mondo, agli altri. E un esercizio pratico che suggerisco è quello di chiedere alle persone intorno a noi, alle nostre mogli, ai nostri mariti, anche a qualche fratello in chiesa, possiamo chiedere: come mi comporto con gli altri? Tendo a dominare gli altri con la forza della mia personalità? Oppure rispetto gli altri, le persone come si sentono quando parlano con me? Sono disposte ad aprirsi oppure si chiudono? Come si sentono a parlare con noi? Avvertono questo senso di disagio? Pensano che li biasimiamo per la loro debolezza? Oppure ci vedono mansueti e pieni di sentimenti di amore? Questo dobbiamo chiedere alle persone vicino a noi. Dobbiamo affrontare con umiltà questi aspetti e con onestà. Inoltre dobbiamo pregare il Signore proprio che ci guidi, che ci elargisca, perché è vero che noi dobbiamo fare la nostra parte, ma è tutto un dono di Dio. Attraverso la sua parola Dio ci istruisce e quindi Dio ci cambia. E chiediamo aiuto al Signore a dimostrare più amore, più mansuetudine nei confronti del prossimo. Un altro esercizio che dobbiamo fare è imparare a memoria qualcuno di quei versetti che abbiamo citato oggi, che abbiamo letto insieme. Un esempio, Filippesi 4:5, che dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Oppure Pietro, che dice di riportare la parola di Dio con mansuetudine. Oppure l'esempio in eccellenza del Signore Gesù. Imparare a memoria questi versetti, come abbiamo detto all'inizio, non è sbagliato, e in questo modo abbiamo la parola di Dio sempre alle nostre orecchie, che può risuonare quando le nostre vite non camminano nella giusta via. Qualche settimana fa, quindi, la parola di Dio ci serve come una lampada ai nostri piedi, ma vorrei aggiungere un'espressione, è mia personale, la parola di Dio è come dei sensori che dobbiamo mettere nella nostra vita spirituale. E volevo fare questo, volevo rapportare questa situazione. Qualche settimana fa ho portato la mia macchina dalla concessionaria a montare il gancio traino, e ci hanno dato una macchina sostitutiva, modello simile alla mia macchina, però era il top di gamma. Il top di gamma aveva sensori di ogni tipo, aveva la distanza dal veicolo davanti, mettevi la freccia e ti faceva vedere nel cruscotto la telecamera di quello che stava di lato, dietro, 360 gradi di telecamera, mettevi la freccia, ti suonava se ti superavano, se ti avvicinavi a un pedone si bloccava, mille sensori. E tutti questi sensori, un po' per noi, non siamo abituati, perché veniamo da, quindi facciamo fatica a capire tutti questi sensori, però sono utili per la sicurezza, perché tutte queste cose che suonano, tu sei molto più attento. Quindi gli incidenti sono diminuiti, diminuiscono con una macchina così. E la stessa cosa sono per quei sensori spirituali. Se noi mettiamo quei versetti nella nostra mente, ci proteggono da andare a fare incidenti spirituali, di andare a finire la deriva, e ci proteggono anche nel camminare nella via giusta del Signore. Quindi non è sufficiente ammettere di essere mancanti, ma dobbiamo impegnarci intenzionalmente a cambiare. La parola di Dio va vissuta e applicata nel nostro quotidiano, non soltanto qui ad ascoltarla la domenica. Oggi il Signore ci chiede di aggiungere all'amore, alla pazienza, alla pace, alla bontà, eccetera. Ci chiede di aggiungere la mansuetudine, che manifesti proprio il Signore qui sulla terra a tutti e tutti gli uomini. Abbiamo terminato, oggi abbiamo visto questa penultima caratteristica. La mansuetudine richiesta e prodotta dallo Spirito Santo nei servitori di Cristo. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti anche oggi per il tuo amore, la tua grazia, che ci ha mostrato, Signore, ancora dei riflettori sulle nostre vite. Questa è solo grazia, perché significa che tu hai cura di noi, Signore, vuoi che noi ti rappresentiamo al meglio, e hai cura che le nostre vite possano essere cambiate, possiamo essere dei veri credenti, non dei finti credenti che si rivestono degli abiti sbagliati, ma tu vuoi proprio che noi cambiamo. Grazie, Signore, della tua parola, e ti prego affinché la speranza è che tu possa proprio farci ravvedere in quelle vie sbagliate, possa tu cambiare il nostro cuore, il nostro modo di riflettere, e possiamo impegnarci, Signore, possiamo desiderare di manifestare la mansuetudine a tutti gli uomini, Signore. Benedici, Signore, ognuno di noi, benedici anche chi ascolterà questo messaggio, Signore, che tutto possa essere fatto a onore e gloria del tuo santo nome. Amen.
Amen.